Buonasera a tutti voi, benvenuti alla lezione della sera, un'esperienza chiamata Kabbalah. Tutte le persone che ci vedono qui, ci vedono in Israele e in tutto il mondo, tutte le persone che ci vedono da casa, vi invitiamo a tutti a partecipare in modo attivo e mandare le vostre domande. Eran è qua e sarà felice di leggere le vostre domande. Abbiamo chiesto chi prepara le citazioni per lo studio. Noi abbiamo chiesto di parlare della lotta dell'indole, è qualche cosa di interiore che si trova in ognuno di noi e anche che muove tutto il mondo. Prego. A dire la verità, non è solamente la lotta dell'indole, è della creazione. Noi, alla fin fine, nel nostro sviluppo in questo mondo, quando noi non sappiamo della divinità, del mondo superiore, del mondo occultata, quando noi ci sviluppiamo, noi scopriamo che il mondo, in effetti, anche se è composto di materiali, dell'immobile, del vegetale, dell'animale, del parlante e varie cose che lo compongono, sia fisicamente sia chimicamente, alla fin fine noi giungiamo a forze. La materia ha una sua forza speciale, la forza che attira, la forza che ha questa repulsione. Alla fin fine noi vediamo che tutta la creazione è composta da due forze, o positiva o negativa, o che respinge o che attira, più e meno a farla breve, e così tutta la creazione. Da dove giunge questo? Quando noi investighiamo sempre di più, anche quando noi apriamo quel posto nel quale entrano i cabalisti, noi scopriamo che ci sono due forze nella creazione. E prima c'era stata solamente una forza, la forza della dazione, che è una forza più basilare della creazione. Per questo noi lo chiamiamo la forza del creatore. Perché del creatore? Perché ha creato la seconda forza, la forza della ricezione. E queste due forze, della ricezione e del dare, della spa, operano in tutta la realtà, anche nella realtà che noi non percepiamo ancora, anche nella nostra realtà che noi percepiamo. Noi non abbiamo la sensazione in un'unica forza, noi sentiamo, percepiamo tutto nel contrasto, nel collegamento, nel distacco, nel toccarsi, nel staccarsi di queste due forze. Senza questo tocco di queste due forze che sono opposte, non abbiamo la sensazione. Noi a volte desideriamo molto, noi sappiamo che se noi vogliamo percepire qualcosa, noi dobbiamo percepire una cosa al suo opposto, e così noi conseguiamo le cose. Quindi quella forza, che è la forza della dazione, dell'ashpa, della vita, della vitalità, che dà vita, per conoscerlo ha creato il desiderio di ricevere, la forza di ricezione, che è opposto ad essa. E noi tutti siamo fatti di questa forza di ricezione. Se noi incominciamo a conoscere la forza di questa forza di ricezione, e da esso noi giungiamo alla conoscenza della forza di Ashpa'a, del dare in assoluto, allora in questo modo noi incominciamo a conoscere tutta la creazione. Così noi vediamo che nella forma di domem, di immobile, si collegano a noi degli atomi, degli elettroni, nel modo di più e nella forma di più e meno, che mantengono se loro stessi anche nella repulsione, anche nell'avvicinamento. E poi ci sono ad esempio il sistema dei cristalli. Dopo, secondo, gli stessi conti di collegamento e di collegamento di allontanamento, e ci si collegano fra di loro gli elementi biologici nelle molecole che incominciano a avvicinare le cose buone per loro e allontanare le cose che sono che gli fanno danni. E così incomincia a essere da tutte queste cose semplicissime che sono solamente sul livello delle forze, poi per mezzo di queste forze si incomincia a essere la formazione del ricordo, della memoria, dei conti, e si sviluppano i corpi biologici e si moltiplicano e diventano sempre più complicati. Questa è la vita. La vita sempre è composta di due forze, la forza dell'azione e la forza della ricezione. Esistono solo in questo modo. E anche per quanto si dividono uno dall'altro. Se diciamo per esempio a livello del domain dell'immobile e nella forma basilare, il vegetale incomincia già a discernere cosa è per il suo bene e cosa è per il suo male, e nell'animale questi sistemi sono molto più progrediti. Sono molto più complicati, complessi e più migliori, anche per avvicinarsi a ciò che è utile, allontanarsi da ciò che fa danno. C'è anche la forza del movimento, infatti l'animale si trova anche in movimento, per quello diciamo. Gli animali per mangiare passano da un posto all'altro, vanno a cercare l'acqua, si muovono e se qualche cosa c'è di dannoso scappano da lì. Quindi il desiderio di ricevere riceve queste forme nuove e già in livelli molto elevati nei quali lui incomincia a percepire già anche l'immobile, anche i vegetali, chi è meno elevato di lui, e la creatura si trova in questa scala di livelli secondo il suo sviluppo. L'immobile, il vegetale, l'animale, il parlante, questi livelli sono della natura e dentro l'uomo, dato che il generale e il particolare sono uguali, anche nell'uomo ci sono gli sviluppi nel suo sviluppo interiore, intellettuale, in questo tutto suo sviluppo ci sono questi livelli del Domenzo Merchai e Medaber, di questi quattro livelli, fino al punto che nel livello dell'immobile, del vegetale, dell'animale che ci sono nell'uomo, le persone si allontanano dalle cose che gli sembrano dannose o si avvicinano a godimenti fisici, a famiglia, e godimenti umani, soldi, onore, dominio, intelletto. E anche questo sviluppo più elevato dell'uomo dentro l'uomo, allora si incomincia a desiderare le cose che sono al di sopra di questo livello che si vede, ma vogliono penetrare dentro la materia, vogliono sapere perché cosa tutto ciò esiste, e queste due forze che questa armonia non gli basta solamente per mantenere la vita in modo piacevole, ma incominciano a desiderare di sapere da dove viene, cosa ci fa, perché cosa io vivo alla fin fine, e per qual è il perché della mia vita, perché ho ricevuto queste due forze, cosa ne ricavo da tutti questi scopi interiori. Non voglio aggiungere qualcosa di piacevole, voglio sapere per che cosa, a che cosa mi porta tutto questo. E questo è l'ultimo livello nel nostro mondo dal quale si incomincia lo sviluppo spirituale. E allora quando incomincia a atteggiarsi a questo, lui può dire: io sono disposto a soffrire, basta sapere la realtà. Per che cosa queste due forze? A che cosa devono portarmi? Perché meta? Allora, lui giunge per mezzo della saggezza della Kabbalah. Se il desiderio che ha un desiderio vero, un desiderio di giungere alla radice, questa forza che dà, la forza della dazione, che ha fatto nascere la forza della ricezione. E allora vede che ha davanti a sé due possibilità. A far dominare una forza sull'altra, o che la forza di Ashpa'a dominerà la forza di ricezione, o la forza di ricezione dominerà la forza di Ashpa'a. E cosa conviene? Nel nostro mondo ci sono delle persone che usano la forza di ricezione nel modo semplice, come un piccolo bambino. Prende quanto sia possibile, fa solo i conti, come un neonato fa i conti solamente con il desiderio di ricevere, la forza di ricezione. Ci sono persone che sono un po' più furbi, sono persone che politici, persone che sono nello scambio di merci, usano la forza di loro usano questa forza per guadagnare. Loro guadagnano bene, usano la forza di Ashpa'a del dare per il nostro bene, in effetti solo per ricevere, per loro stessi. Queste due forme si trovano nel nostro mondo, noi le conosciamo molto bene, a volte noi possiamo discernere fra di loro, a volte no. Questo è ciò che succede. Usare in modo giusto la forza della ricezione della Ashpa'a per essere piacevoli per il prossimo, questo è l'etica, la morale. Comportarsi in modo che sia piacevole sia per te sia per il prossimo. Se no tu puoi provocare del male a te stesso. C'è un altro metodo. Come dominare sulla forza di Ashpa'a, come si può fare dominare la forza di Ashpa'a sopra la forza di ricezione. Questa è una percezione della realtà in modo diverso, perché noi vogliamo sempre assorbire tutta la realtà in noi e noi percepiamo tutto questo come questo mondo sempre da noi. Dov'è questo kli? Questo qui è la forza di ricezione. Quanto io posso inghiottire, riempire me stesso. Qual è l'altra parte? Se io faccio dominare la forza di Ashpa'a, la forza di ricezione, in che modo è possibile? Se io cerco di farlo, io voglio che l'Ashpa'a, il dare in assoluto, domini. Da dove giunge tutto questo? A dire la verità giunge, l'uomo non sa da dove gli viene dalla stessa radice E se, lo, se la persona si sviluppa ancora in questo modo, nel modo nel quale lui deve solamente ingrandire la forza di ricezione, la sua forza di ricezione cresce. Ma quando giunge al termine del suo sviluppo, e succede a ognuno, se non prima, oggi, se non oggi, fra qualche anno, ma una cosa che succederà a tutti o in questa, vita o nella prossima vita, ma in tutti si risveglia la stessa radice. Quando l'uomo vuole, incomincia a comprendere, incomincia a percepire, a comprendere, a assumere dal dentro che c'è una forza di Ashpa, del dare in assoluto, che è più grande della forza di ricezione, che la forza di ricezione lo limita, e se vuole accrescere la forza di Ashpa per mezzo delle sofferenze, per mezzo dei fenomeni che succedono, adesso diciamo tutto il mondo giunge a questa situazione globale, integrale. Allora noi vediamo per quanto il nostro ego, la nostra forza di ricezione, fa succedere tutte queste guerre, tutto questo odio, e noi non riusciamo a essere nella forza di Ashpa, del dare in assoluto. Quando si cerca di giungere alla forza di Ashpa, quando si pensa che anche questa è una realtà, anche con questo si può ottenere qualcosa, allora si incomincia a percepire che la forza di ricezione con la quale noi siamo nati, nella quale noi ci troviamo, non ci dà uscire da esso, da essa, ci mantiene. Il nostro ego non ci fa passare dall'altra parte, cercare di vedere com'è, come posso percepire la realtà che è al di fuori di me stessa, non nell'assorbimento, ma nel dare verso il fuori, non come una persona che continua a ricevere, ma non so cosa succede al di fuori di questo mezzo di ricezione. E allora io incomincio a comprendere che il mio desiderio di ricevere è quello che è maligno, mi fa male, non mi dà la possibilità di uscire alla percezione esterna, questa percezione esterna del mondo, della realtà. E questo è possibile perché ci si trovano due forze, la forza di ricezione, la forza di Ashpa'a nel mondo. E quando si parla della forza di Ashpa'a, di dare in modo egoistico, non si chiama Ashpa'a, è dare per guadagnare, e alla fin fine la forza di ricezione. Quindi queste persone che cercano di giungere alla forza di Ashpa'a e invece che la forza di Kabbalah, di ricezione, domini sull'Ashpa'a, che succede al contrario, scoprono che è impossibile, allora chiedono a questa natura, la loro natura, la chiamano l'indole maligna. L'indole maligna non è per ognuno, per tutti, è solo per le persone che cercano di uscire dalla nostra situazione nel quale noi facciamo conti solo per noi stessi. In che modo noi possiamo uscire fuori, come farci uscire come un guanto, nel modo opposto. Questa forza che impedisce si chiama Yetzer Hara, l'indole maligna, e da allora incomincia ad essere pronta per l'uomo un metodo che è chiamato il metodo della Kabbalah. In che modo veramente lavorare in modo giusto con la forza di ricezione per farlo diventare di Ashpa'a, per percepire ciò che è al di fuori di noi, conoscere in questo modo la forza di Ashpa'a, di amore, che ci ha creato e che riempie tutta la realtà. Qua abbiamo, come noi sappiamo e studiamo, ci siamo ai libri, abbiamo il gruppo, abbiamo molti mezzi che noi usiamo, tutto per acquisire questo dominio della Shpah, del dare in assoluto sulla Kabbalah, sulla ricezione. E questa è la grande differenza fra ciò che consiglia e offre all'uomo la saggezza della Kabbalah e in confronto a questo mondo, le religioni, la morale, perché questo dà la possibilità all'uomo di far dominare la forza di Ashpah sulla forza di Kabbalah, di ricezione, e percepire ciò che è al di fuori di noi. Lì dove domina questa forza di Ashpah, di dare in assoluto questa prima forza di Ashpah, questa forza di Ashpah che era primordiale. Questo metodo, dato che noi siamo giunti in questo mondo oggi, in generale, allo sviluppo della forza di ricezione proprio fino alla fine, abbiamo passato tutto secondo lo sviluppo tecnologico, lo sviluppo umano, personale, anche nella società umana, abbiamo passato tutte queste fasi e noi giungiamo adesso a questa fase molto speciale che i cabalisti hanno aspettato così tanto che succeda, nella quale tutta l'umanità entra nella fase nella quale passa dal dominio della ricezione sulla Shpah al dominio della Shpah sulla ricezione. E questo è questo processo nel quale noi ci troviamo e tutto il mondo incomincia a vedere fino a quanto non comprende cosa gli succede. Ci sono molte persone che sono scienziati, ci sono molti studiosi che percepiscono queste fasi che possono succedere, ma non c'è ancora compreso come tutto questo succederà, però tutti si trovano adesso contro la lotta, davanti alla lotta dell'indole, incominciano a percepire sempre di più che la nostra natura ci fa sentire solamente la vita animale, che noi, secondo ciò che noi vediamo in tutto, si nasce e si muore. La nostra natura non ci dà la possibilità di innalzarci al di sopra di essa. Questo è in effetti l'indole maligna, Yetzerah. Cosa vuoi dire? Volevi sentire ora? Era meraviglioso? Magari le persone hanno domande? Ma forse si sono addormentati nel frattempo. Ci sono persone in tutto Israele, in tutto il mondo, sono sicuro che hanno domande. Anche in Israele, nel mondo, in Italia, in Spagna, noi dobbiamo dire che c'è un nuovo gruppo, un nuovo gruppo, il gruppo di Tiberiade, che è buon Masalto. Ecco, questo è Tiberia, un nuovo gruppo, e c'è anche un altro nuovo gruppo a Rosh Ha'Ain. Ci salutano da Carmiel, Galin, Natania, Revadim, Ranana, Zichron Yaakov, Arad, Nahariya, Rishon Lezion, Rehovot Elat, Cheder HaModin, Kiryat Ota, Be'er Sheva, Kiryat Ata, Ashdod, Cholon, Afula, Ashkelon, Tel Aviv, nel nord, del sud, Migdal Ein, Natzrat e Haifa. Solo una parte delle case di Kabbalah per il popolo che sono qua in Israele. Qual è la domanda? Da Elat chiedono, comprendono che ci sono due forze che sono necessarie, ma in che modo posso lavorarci in modo giusto in famiglia, con la moglie, cosa posso fare con queste due forze? Non c'è nessun'altra possibilità all'uomo, altro che lui lavorerà sempre con la sua forza di ricezione per il bene di se stesso, in modo più piacevole al prossimo o alla società o meno piacevole, ma questo è il modo nel quale noi lavoriamo. Se noi parliamo su come essere più piacevoli, più verso la famiglia, ai genitori, ai figli, si tratta di educazione. È logico che anche di questo la saggezza della Kabbalah cosa dire. Però la saggezza della Kabbalah parla della correzione della natura dell'uomo, la natura dell'uomo. Non fare tutto quello che vuoi fare in modo piacevole. La saggezza della Kabbalah non parla di questo, si parla di questo, fa parte dell'etica, della morale, anche va bene. Ma è una saggezza umana. Noi l'abbiamo usata finora per resistere, per non mangiarci a vicenda. Mentre invece se noi parliamo della correzione della natura dell'uomo, la nostra natura è basilare, quando io devo cambiare me stesso, fare in modo che io abbia un cambiamento essenziale per essere del tutto diverso di quello che sono adesso, anche se non so cos'è, di cosa consiste, passare dal paradigma della percezione della realtà, di me stesso. Quando tutti i miei sistemi operano su come guadagnare di più, ricevere più, assorbire delle cose positive, allontanare delle cose che mi sembrano negative, quello che mi sembra dentro il mio ego, il mio desiderio di ricevere, io chiudo tutto questo lavoro, io smetto di lavorare in questo modo. La saggezza della Kabbalah è per l'uomo che dice io non voglio continuare in questo modo, non lo voglio così, io voglio guadagnarci di più. All'inizio è una persona più egoista, cioè una natura più egoista, io voglio guadagnare la forza di Ashpa'a, del dare in assoluto, una forza infinita, perché io mi colledo alla radice, è la prima radice, la forza di Ashpa'a mi fa giungere a una situazione nella quale io non mi preoccupo per me stesso, tutte le mie preoccupazioni sono zero, mi porta a una situazione nella quale io esco da me stesso verso il fuori. Quando io adesso percepisco solamente tutto ciò che è in me, quello che io assorbo, quello che io sono capace di immettere in me e di percepire, non voglio essere questa. Non voglio essere in questo modo perché sono molto limitata in questo, voglio uscire fuori a queste onde infinite e il mondo di fuori è il mondo di Ein Sof, infinito. Non voglio essere io dentro in un piccolo corpo, voglio essere come tutto il mondo, come tutto il mare, non come un piccolo corpo nel mare. Ho bisogno della forza dell'ambiente, del mare, che è la forza di Ashpa'a. La saggezza della Kabbalah non parla di ciò che succede fra di noi in modo egoista, dice all'opposto, noi non riuscirete a riuscire a vivere in nessun modo, né nell'educazione, né nella società umana, né nell'economia, avete già fatto tutto questo, vi siete sviluppati e non c'è più sviluppo nella forma della ricezione, da qua in poi potete svilupparvi solamente nella forza di Ashpa'a, del dare in assoluto, invece di dare il dominio alla ricezione sull'Ashpa'a, dovete dare il dominio all'Ashpa'a sulla ricezione. Per questo avete bisogno della saggezza della Kabbalah. Sì, Kabbalah che è ricezione, ma in saggezza. Devi sapere in che saggezza, in che formato. Tu devi usare in modo giusto, il desiderio di ricevere per uscire per mezzo di esso al mondo esteriore che noi non percepiamo. Noi ci troviamo nel mondo di Ein Sof, nel mondo a venire. Però io lo potrò percepire solamente se io sarò adatta adesso. La saggezza del Kabbalah ci dice solamente in che modo giusto noi possiamo lavorare con queste due forze. Ma anche sono due, ma per ricevere invece di ricevere sempre di più, noi lavoriamo con queste due forze per uscire da noi stessi. ne esce proprio un mondo opposto, è proprio scritto, ho visto un mondo opposto, rivoltato, il mondo superiore, perché non è limitato dal mio desiderio e quindi eterno, non è limitato in lontananza e nei riempimenti, e quindi chiamato il mondo di Ein Sof, dell'infinito, si trova nella forza superiore, che è superiore alla forza di ricezione, e quindi si parla del mondo superiore. Quando io incomincio a percepire la realtà nella forma di Ashpa, del dare in assoluto, la stessa percezione di Ashpa è chiamata anima, Neshama. Dov'è la mia anima? Il mio corpo vuol dire che io assorbo in me stesso. La mia anima è quello che io voglio che io ricevo al di fuori del corpo. L'anima di ognuno è al di fuori dell'uomo, quando esce da se stesso. Quindi questa lotta, questa guerra che abbiamo, l'hanno chiamato l'argomento la guerra dell'indole. Questa guerra, questa lotta mi dà la possibilità di costruire un'uscita, un cliff verso fuori, una qualità nuova, un cliff di percezione nuovo. Noi tutti ci troviamo come dentro una sfera, dentro un pallone, però quanto noi andiamo sempre più fuori, allora per mezzo di questa lotta, di questa guerra dell'indole, io ricevo sempre più sensibilità di cosa succede al di fuori di me stesso. La saggezza della Kabbalah ci spiega cosa succede al di fuori di noi, il mondo di Asiya, Briya, Yetzirah, Tzilut, quando si esce da noi stessi. Quindi la lotta dell'indole è tutto il nostro lavoro. Ci siamo sviluppati finora nel modo nel quale noi abbiamo voluto guadagnare per mezzo del desiderio di ricevere. Da qua in poi noi dobbiamo svilupparci nel desiderio di lashpia, di dare in assoluto. E per questo c'è questa crisi che noi incominciamo a percepire. E questo è nel progetto della creazione. Non è che qualcuno può scegliere sì o no, scappare da questo. Ognuno si trova in questo nella forma necessaria. La saggezza della Kabbalah parla di questo fatto. C'è il programma della creazione che ci obbliga a giungere alla meta, che è la forza di Ashpa'a totale, generale. Quindi, come scritto, tutti mi conosceranno dai piccoli ai grandi. L'intenzione è si intende la corra di Ashpa, questa forza di Ashpa. Altre domande? Io comprendo che l'indole maligna serve una meta più elevata, non è stato creato per niente, ma in effetti è buona. Per il fatto che noi non possiamo percepire un'unica cosa, noi dobbiamo percepire una cosa e il suo opposto, solo fra due cose opposte noi percepiamo buio e luce, nero e bianco. Noi non siamo un'unica forza, noi siamo il risultato di un'unica forza, quindi per mezzo di questa combinazione fra queste due noi percepiamo. Per mezzo, per aiuto, la forza, l'indole maligna è una forza della natura, è un angelo, e per mezzo di essa noi scopriamo cos'è la forza di Ashpa. Si può dire che è qualcosa che ci dà un'autonomia, che ci divide dal creatore? Sì, per mezzo dell'indole maligna che si trova in noi, noi diventiamo indipendenti. Quando noi stiamo in noi stessi, non lo annulliamo. Tutto questo mostro grande che c'è in noi, lo scopriamo sempre di più, perché chi è più grande del suo amico, la sua indole è più grande di esso, e cresce come il mondo di Sinai, come un mondo di Sinà, di odio, monte di Sinà, di odio. E so cresce anche l'indole benigna e nell'opposizione fra di essa noi scopriamo sempre più una realtà più elevata, più ampia. Però già al primo livello della forza di Ashpa'a che noi scopriamo, quando noi dominiamo con la forza di Ashpa'a sulla forza di ricezione, questo primo livello ci dà già la percezione della completezza, dell'eternità, perché questa forza di Ashpa'a domina già. Sì. Io sono nuova nella Kabbalah. Perché si dice nel mondo materiale che le persone, i rabbini dicono che è vietato studiare la Kabbalah perché distrugge l'anima? Non posso dire che distrugga l'anima perché l'uomo non ha un'anima ancora. L'anima è una parte divina dall'alto, nessuno di noi ha un'anima dall'inizio. È scritto, tutti erano simili a bestie. Quindi la forza di Ashpa'a che l'uomo acquisisce, che costruisce in se stessa, la forza di Ashpa'a che è simile al creatore, questo è chiamato questa parte divina dall'alto. Quando c'è la forza di Ashpa'a del dare in assoluto, il fatto che dicono che è vietato studiare la Kabbalah, questo proviene da 2000 anni di esilio. È scritto che fino all'anno del 1560, non mi ricordo la data, fino al periodo della Ri, era vietato studiare la saggezza della Kabbalah. La Ri era il Messia figlio di Yosef, di Giuseppe, da lui in poi è possibile, tutti possono studiare la saggezza della Kabbalah, ma noi ci troviamo, siamo indietro di circa di 500-600 anni e questo ci fa tutti questi problemi. Perché prima della Ri noi dovevamo svilupparci nel nostro ego, essere assieme a Israele mischiato alle nazioni del mondo, così come i cabalisti hanno chiuso la saggezza della Kabbalah, non la volevano pubblicarlo. Da dopo, da lì in poi, da quando è finito lo sviluppo dell'ego, sia il Baal Shem come altri cabalisti hanno, è scritto così, quello che è scritto nell'alto, che non si occupano della saggezza della realtà nell'esilio, è stato fino al 1490. Da lì in poi questa è chiamata l'ultima generazione. Ed è molto importante occuparsi del libro del Zohar, ed è proprio una mitzvah, è proprio richiesto, è un precetto che tutte le persone si occupino della saggezza della Kabbalah. Rabbi Ozulai, da una parte è vero che c'è stato questo vietato e tutti i kabbalisti lo hanno mantenuto, questo divieto, e poi dal 1540 in poi è proprio una grande mitzvah, un grande merito e un grande precetto, in tutto sono passati 500 anni, le cose devono essere comprese. Si ha paura della Kabbalah, non si sa esattamente che cos'è, l'educazione continua, è una specie di continuità, di una forza di inerzia che a mano termina. Poi oltre a questo io ti dico quello che, se una persona che è religiosa, che mantenga le sue leggi, le sue abitudini e sia un buon ebreo, come è scritto, sia religioso, osservante della religione ebraica. Noi parliamo però di persone, però noi non atterriamo nessuno. In questa saggezza non si può attirare ognuno, perché dipende tutto dal desiderio. L'uomo che giunge alla saggezza della Kabbalah giunge ad essa perché non sta bene, ha bisogno di sapere perché vive, se vale la pena vivere, perché cosa si vive. Se ci sono queste domande, in genere lui giunge, se no, e allora la Kabbalah non è ancora per lui, l'uomo deve ancora svilupparsi. Quindi questa saggezza non è per tutti, da una parte, d'altra parte, chi giunge con questa domanda, per coloro che vengono con questa domanda è necessario aprire la saggezza della Kabbalah. Ci sono ancora due gruppi di mitzvah, il gruppo di mitzvah Ramon, che nel sud di Israele, Alaska, ci hanno contattato. Ah sì, l'Alaska è più vicina, diceva. Michel di Bersheva e Eger di Chedera chiedono cosa vuol dire l'indole maligna, volere mangiare, voler dormire? No, 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 assolutamente no. Il desiderio di mangiare, di dormire, del sesso, di famiglia, di soldi, di dominio, tutti della cultura, eccetera, tutti i desideri che tu vedi nel nostro mondo non è l'indole maligna. L'indole maligna è lo stesso desiderio che mi disturba per giungere a questa meta spirituale. Se io voglio mangiare un po' di varie pranzi o voglio dormire 15 ore, non è l'indole maligna, il male è che io voglio giungere a questa meta elevata e c'è qualcosa che mi ferma. Io chiamo questo cattivo maligno. Scoprire l'indole maligno non è semplice. Se io voglio proprio scoprire il mondo spirituale e voglio entrare e squarciare in esso, voglio sapere esattamente cosa succede, dove mi trovo, mi sento di sentire in una situazione chiusa, ottusa, c'è qualcosa che è al di fuori di me. Quello che io percepisco, quando mi percepisco in manette, qualcosa non mi dà la possibilità di scoprirlo. Io determino che è maligno, io lo decido, nessuno me lo dice. Tu oggi no, voglio dire una citazione, ma tu non leggi oggi. C'è la citazione, una citazione del Rabash. Le persone che desiderano ammazzare la loro essenza, vale a dire che desiderano uccidere il desiderio di ricevere per il proprio bene, volendo invece fare tutto solamente in nome del cielo, ma vedono di non poterlo fare con le loro forze, proprio a loro il Creatore disse: ho creato l'indole maligna, ho creato la Torah, la spezia. Sì, sono parole che ci confondono. Cosa sono loro? Cos'è la Torah? Ci sono delle spiegazioni già precedenti che ci confondono un po'. Ho creato l'indole maligna, ho creato la Torah che è la spezia e in effetti la formula, la legge. L'uomo che vuole squarciare e entrare nel mondo spirituale, che scopre l'indole maligna, allora scopra anche cos'è questo concetto della Torah che è la spezia, qual è la luce che gli giunge e che corregge il suo desiderio e lo fa diventare da ricezione ad Ashpa, al dare in assoluto, allora gli si apre davanti il mondo spirituale. Sono cose alle quali si giunge dopo che si vuole proprio entrare, squarciare nella spiritualità. Allora si rivela cos'è l'indole maligno. Anche tutto il mondo giunge a questa situazione, anche se ancora lontano. Il processo è già incominciato, che incominciamo a percepire nel mondo globale, integrale, nel quale siamo tutti collegati. L'ego ci allontana, ci respinge uno dall'altro, e questo è il male. Per il momento lo si vede materialmente, che non ci dà la possibilità di essere assieme, di organizzarci assieme. Ogni momento percepiremo quanto noi pensiamo solo a noi stessi e giungeremo pian piano alla rivelazione di questo sistema generale mondiale nel quale noi siamo dipendenti uno dall'altro e senza di questo non possiamo vivere, e che la nostra natura, che secondo la quale ognuno pensa a se stesso, non ci dà la possibilità di metterci d'accordo. Se io non lo faccio, non mi metto d'accordo con un altro, io faccio del male a me stesso. Ma cosa si può fare? Cosa si può fare? Questa è la rivelazione della mia natura, dell'indole maligna. Allora non c'è altro da fare che o una guerra e mangiare uno mangiarci a vicenda, è una cosa che può succedere fra un po', o collegarmi agli altri, se no il mondo si può scoppiare. Allora in questo modo si rivelerà la forza che è chiamata la Torah Tavlin, la Torah che è la spezie. Non è una strada così semplice, è come una nascita nella quale ci devono essere due forze, la forza che mantiene, la forza che respinge, la forza che forma e la forza che... È ancora davanti a noi, però è già incominciato nel mondo. Cosa sembra che abbiamo davanti? Cosa vedremo? Noi vedremo che persone e nazioni e società e popoli giungeranno alla riconoscenza del male, che noi siamo tutti egoisti, noi tutti vogliamo mangiarci a vicenda, l'ego crescerà, noi vogliamo tutti mangiarci a vicenda, d'altra parte noi siamo dipendenti uno dall'altro e non possiamo scappare da nessuna parte, non possiamo staccare, rompere questi collegamenti fra di noi, che si rivelano sempre di più, questa rete di collegamento fra di noi si rivela sempre di più, come se uscisse dall'acqua, e noi siamo come dei pesci dentro questa rete, siamo dipendenti uno dall'altro, e da una parte non siamo capaci di essere collegati a causa della nostra natura, però dalla parte della rete, che è la forza di Ashpa'a, noi siamo collegati. Allora si rivela la divergenza fra queste due reti, questa rete della ricezione della Ashpa'a. È come una coppia che si trovano in un unico appartamento e si odiano a vicenda prima di divorziarsi. Sono in una situazione terribile, non c'è niente da fare. È successo una volta in Babilonia e allora però sono scappati in tutte le direzioni, però adesso non abbiamo dove scappare. Tutte queste due forze opposte, la forza di ricezione, la forza di Ashpa'a, la forza di Ashpa'a e questa rete, la forza di Ashpa'a siamo noi, è una situazione che è chiamata i giorni del Messia, è la nascita di un nuovo mondo. La saggezza della Kabbalah giunge apposta per spiegarci questa situazione in modo che noi lo possiamo passare in modo facile. Allora le persone che giungono a questo e dicono questo è l'indole maligna, la nostra natura rispetto a questa rete, che è un buon collegamento fra di noi, questo collegamento fra di noi, allora loro diranno che la loro natura è l'indole maligna, che hanno bisogno della Torah, che è la spezia. Allora si giunge a questo punto, allora chi non giunge a questo punto, e allora non c'è la Torah che è la spezia. La Torah che è la spezia è la saggezza del Kabbalah, che ci spiega come attirare la luce che riporta il meglio. Per questo per il momento ci sono solo ancora un po' di persone. Voi come persone in tutto il mondo, persino in Alaska, ma quanto sono in tutto? Un po' di milioni. A man mano si rivelerà sempre di più. Altre domande? Buonasera. Cosa si fa se si rivela l'indole maligna dell'amico? Come ci si può innalzare di sopra di questo? Non c'è una cosa del genere. Ah, no, non esiste una cosa del genere. Come io posso sapere qual è il suo indole maligno? che lui te lo fa. No, no, non è una definizione giusta. L'indole maligna l'uomo lo definisce per se stesso. Yetzer è l'indole, un razzon, un desiderio. Quale desiderio è per il suo male rispetto alla meta superiore? Solo questo è chiamato l'indole maligna. Se io sono, non ho voglia di lavorare, se sono pigro, questo non vuol dire indole maligna. Solo quello che mi disturba per ottenere la meta finale. E se qualcuno ti fa qualcosa di male? No, 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 non è l'indole maligna. Abbiamo una domanda di Shimon dal mercato del Carmelo a Tel Aviv. È un bellissimo segno che non è qualcuno, una persona semplice. Vi dice Shalom, dice delle cose molte saggezze, ma la saggezza detta della Kabbalah, che con l'intenzione di le aspia di dare in assoluto, mi farà più felice di ora che io uso il desiderio di ricevere? No. Io direi in modo tale, se tu sei capace di essere senza la Kabbalah, senza il saggezza di Kabbalah, continua come sei tu. Alla saggezza della Kabbalah aggiungono persone che percepiscono che devono sapere perché cosa vivere, perché cosa vale la pena vivere, il perché della vita, qual è il perché della mia vita, come dice il Bala Sulam. Se noi chiediamo questa domanda, veramente, e vogliamo giungere al risultato di questo, tu entrerai nella saggezza della Kabbalah perché è la scienza, la fisica della realtà generale. In tutto, cos'è in tutta la saggezza del Kabbalah? Come hai delle scienze che ti spiegano il nostro mondo, tutta la scienza del mondo più ampio, compreso queste scienze di questo mondo, questa è la saggezza della Kabbalah. La saggezza, come noi riceviamo sui nostri vasi, cosa noi riceviamo, in che modo noi possiamo ricevere, in che modo noi possiamo allargare i nostri vasi di ricezione. Se tu non hai ancora questa inclinazione a questo, puoi continuare come al solito. Se sì, la hai, sì. Noi parliamo della divulgazione, divulgare. La nostra divulgazione è una divulgazione molto, diciamo, passiva, non aggressiva. Perché non puoi giungere a una persona e cercare di convincerlo, comprarlo. E lui lo compra e fra un minuto si dispiace. Non è una cosa, non c'è una cosa del genere né nella Kabbalah. Se lui, questa è la domanda, se lui ha una mancanza, se sente una mancanza, allora continua. Per quello ci sono anche, non so come esprimermi, ci sono delle leggi tali nella saggezza della Kabbalah che bisogna respingere uno studente, così disprezzarlo, come se fosse disprezzarlo, perché sei giunto, puoi andare, non attirare il pubblico, attirare sì, per spiegare che cosa hai, dopo non di più, dopo la persona decide se sì o no. Quindi la nostra divulgazione è molto ampia, televisione, internet, però noi non ci preoccupiamo e non dominiamo su chi giunge. Che tutti sappiano, noi vogliamo giungere alla situazione nella quale tutti sappiano cos'è questa saggezza. Chi però vorrà giungere, anche 5 possono essere abbastanza. E si vede che queste sono le persone al mondo che ne sono disposti o sono preparati a questi, pronti a questo. Se il desiderio di ricevere è l'indole maligna per me stesso, se l'uomo determina che il desiderio di ricevere per se stesso è l'indole maligna perché non gli dà la possibilità di giungere all'indole benigna, devo innalzarsi al di sopra di questo e fare in modo che non ci sia più. Tu devi sapere come usarlo in modo giusto. non distruggere niente, tutto ciò che c'è nell'uomo e tutto è buono. Innalzarsi al di sopra di esso, usarlo per innalzarsi, non ci si può innalzare al di sopra, usarlo in modo giusto. In ogni cosa c'è di sicuro il fatto che tu vuoi rubare, vuoi dire bugie, vuoi sparlare un po', cosa posso dire altre cose. Ogni cosa non è stato creato per nulla. C'è anche un uso buono per questo. Allora lui trova per se stesso una fioritura, una vera fioritura. È qualcosa di eccezionale. Fino a quanto in noi ci sono 613 desideri rovinati, guasti, cattivi, maligni, che ognuno proprio si dispera. Però quando ci si sviluppa e quando si percepisce quando questo è negativo ed è corrotto e tutto il resto, ma lo sai solo tu, nessun altro, allora si vede come lo si può usare nel modo positivo. Non bisogna aver paura, a tutto il male c'è un uso buono. Quindi è chiamato, è detto, ho creato l'indole maligna, ho creato la Torah che è Tavlin, che è la spezia. Questa forza negativa diventa positiva, se no non starei mai bene. In tutto questo male diventa bene. Se si parla della rivelazione dell'indole maligna nel lavoro delle donne, che le donne devono percepire e vogliono appoggiare gli uomini, ma gli uomini non hanno l'indole maligna, di sicuro che hanno, ma in che modo devono lavorare? Nel gruppo? No, non in gruppo. L'uomo ha il lavoro della rivelazione dell'indole maligna nel gruppo, nel collegamento con gli amici. Dio sente fino a quanto lui ha questa repulsione. E se non si collega, e se non si collega a loro per mezzo dell'esercizio della Kabbalah, non sente questa repulsione. Le persone vanno assieme al pub, vanno a divertirsi, si sentono amici, uomini e donne. Per la donna basta leggere, studiare un po', e fa parte, prendere parte nella della divulgazione, perché per rivelare l'indole maligna. Infatti la donna non ha bisogno di fare collegamento con il gruppo. Questo basta per rivelare l'indole maligna. È necessario incontrarsi fra donne. Non ne ho parlato ultimamente, non in modo così di... non nel modo di collegarsi proprio, ma per prendersi cura che gli uomini conseguano la luce che riporti al meglio. E in che modo la donna può giungere a questa... non c'è necessità. Bisogna giungere a una situazione nella quale tutte noi donne vogliamo assieme. È qualcosa di interiore, non è necessario essere proprio assieme. Che differenza c'è fra l'uomo e la donna in questo campo? Nell'uomo si rivela l'indole maligna rispetto alla società, che li odia, non vuole collegarsi a loro, non vuole giungere alla forza di Arvut. Presso la donna si rivela l'indole maligna quando lei si viene allontanata dal collegamento generale, all'atteggiamento verso il creatore. Ci sono molte cose. Il metodo per l'uomo è più fisico, più concreto. L'uomo è più semplice, come un bambino piccolo, come un neonato. Lui deve scoprire l'indole maligna quando lui lo vede nell'atteggiamento verso gli amici. Nella donna l'indole maligna si rivela in un livello più elevato, in modo che è collegato alla meta. Allora se io non percepisco questo desiderio dell'importanza della Kabbalah, allora questo è indole maligna in me? Sì. Fuller dice, se l'uomo non può non riesce a comprendere, non, cosa si può fare se l'uomo non è abbastanza intelligente per comprendere la saggezza della Balà? Non c'è bisogno di essere intelligente assolutamente, non è necessaria nessuna intelligenza. Io per mia natura sono uno scienziato, sono un investigatore, come ero in un'altra scienza, così io sono nella saggezza Kabbalah. È una mia tendenza. Tu mi vedi che io sono chiuso nella mia stanza, non mi importa niente, posso stare seduto lì e non uscire per mesi e mesi. E lo sviluppo spirituale dell'uomo non dipende da questo, assolutamente no. Ma è da una spinta interiore, le persone, per portarsi avanti verso l'apertura del mondo spirituale, non debbono conoscere niente, ci sono un po' di azioni che devono fare. E fra un po' anche tutto il mondo dovrò farla. Bisogna trovare la forza di collegamento fra di loro, che questa rete dei collegamenti egoistici diventi una rete di collegamento altruista, di Ashpa'a, come il mondo globale integrale che si rivela. E non dipende dall'intelligenza, da nient'altro. Ti dirò ancora di più, quanto tu più sei più, avanzato, quanto tu ti porti più avanti diventi sempre meno intelligente, come Shimon del mercato, l'abbiamo letto nello Zohar. Tutto il lavoro del collegamento fra le persone per essere come un unico uomo con un unico cuore. Per questo non c'è necessaria assolutamente l'intelligenza. Se però per la tua natura sei uno scienziato, sei un investigatore, vuoi insegnare, vuoi essere dominare questa scienza, questo metodo, questo è un compito. Come il Balasulam dice di Rabbi Shemo, che gli hanno dato la possibilità di scoprirlo, e non al suo insegnante Rabbi Akiva, che sapeva di più di sicuro di Rabbi Shimon. Non dipende assolutamente dalla sua elevatezza, dal suo livello. Ci sono delle persone, moltissime persone qua oggi, che però si nascondono, sono occultati e stanno zitti perché hanno un altro compito, che sono in un livello spirituale molto più elevato di me. Si trovano nella correzione del mondo, vengo in modo silenzioso, mentre io parlo tutto il tempo parlo. Loro cosa fanno? Loro fanno la correzione nel sistema, si trovano nel nostro mondo, usano le stesse qualità, hanno famiglia, hanno tutto, come noi abbiamo. Assieme a questo si trovano nel mondo spirituale, c'è un collegamento fra il mondo spirituale e questo mondo per mezzo di queste persone. E questo mondo viene, alimentato per mezzo di loro. Le forze spirituali e quelle materiali operano assieme in questi due mondi. Perché? Non sono parte di voi che si rivelino? Perché devono rivelarsi? Perché tu mi dai tutti a Spa'a, lo studio? Perché loro no? Ma che cabalisti sono? Io penso che tu sei un cabalista per me. È un metodo di parola per dire che ti accetto. E noi non comprendiamo tutte queste cose, ma è così come ho detto. Io assieme al mio insegnante sono andato e ho incontrato queste persone, anche persone che erano già allora abbastanza vecchi, allora adesso non sono con noi fisicamente in questo mondo, e allora io ho chiesto a lui, era proprio nei primi mesi nei quali studiavo già da lui, gli ho chiesto, sì, e lui mi ha detto che è così, quello che ti ho detto prima. non si vogliono rivelare, no, no, ognuno ha il suo compito, quello che voglio dire, io ho un compito, io volente o nolente, a dire la verità, se io avrei scelto per me stesso, mi sarei chiuso a casa, avrei scritto libri in silenzio e così avrei passato la vita in modo più chiuso. Ma è il compito che mi obbliga. E ci sono cose che sono necessarie, però loro hanno un altro compito e sanno qual è il loro compito, ma azionano in modo molto più, diciamo, utile di me, fanno delle correzioni molto grandi, portano avanti questo mondo, la spiritualità, tutto il mondo, la spiritualità, riempiono chi lo di questa forza spirituale in modo che il mondo si innalzerà. Moshe di Israele ci chiede perché il creatore ha creato una persona come me che non ha nessuna, che non ho niente, non ho niente, non ho, che interesse ha avuto il creatore a crearmi? Se l'ho detto a te stesso direi che non si fa vedere a una persona che è stupida, lavora a metà lavoro, lui non ha ancora terminato il suo lavoro, quindi gli sembra di non essere, di non valer niente, di non deve aspettare che si porti avanti, non aspettare, e poi vedrà, diventerà grande come Mosè in Israele. Meir di Erceli chiede questa lotta fra la forza di ricezione di Ashpa, vuol dire viene giunta al zero, sono due forze che sono opposte e uguali, quindi l'uomo è la combinazione giusta fra di loro, è la linea di mezzo che è l'anima, però sono due forze che sono parallele, non equivalenti e parallele. Su questo, che cosa è questa lotta? Una lotta che la quale si sa che il risultato è conosciuto. Come si può sapere? Si parla solamente rispetto all'uomo, se io non rivelo i miei vasi, i miei kelim, che io li combino e nei quali c'è questa forza di ricezione di Ashpa e di dare, di d'azione. Come io, diciamo, adesso ho più di 60 anni, ho questa esperienza di vita di più di, ho già 65 anni, ho più di 65 anni, so già cos'è la vita, quali sono i fenomeni della vita. All'inizio non ero così, ma adesso io comprendo, se io vedo, se percepisco, io comprendo, cioè adesso questa possibilità c'è di percezione di più elevato, io posso preparare dei kelim, dei vasi più pronti per ricevere la divinità, questa forza di Ashpa, questa forza di Kabbalah, di ricezione di Ashpa, uno, l'Ashpa sulla Kabbalah, la Kabbalah sull'Ashpa, la ricezione sulla d'azione e viceversa, io passo questi cambiamenti, io passo sentimenti diversi che si agglomerano assieme nel mio archivio di percezioni, di comprensioni. Ed allora da questo io mi innalzo a questa possibilità di percepire finché tu diventi e ti percepisci come il creatore. Se no, no. E qual è l'utilità del nostro sviluppo? Formare e creare questi kelim, questi vasi di ricezione. Devo sbagliare, devo correggere, meno e più, ogni volta una cosa è il suo opposto. Senza di questo non si può percepire niente. Il creatore si trova, c'è. Ma chi lo percepisce se non ho il cli, se non ho il vaso di ricezione, non lo percepisco. Tutto il nostro sviluppo è percepire dove noi siamo qua, ci troviamo, aprire gli occhi, aprire tutte le nostre sensazioni. Ultima domanda. Ci chiede. Non so, ho perso questa domanda. Se questo sforzo è uguale per tutte le persone, no, no. Tutte le persone al mondo parlano operano nello stesso modo, ma ognuno secondo la sua forza personale, ognuno secondo le forze della sua anima. Anche come se uno è piccolo, lo stupido ha gli stessi problemi come il saggio. Se io posso innalzarmi, se io voglio innalzare solo 10 kg, mi danno 10 kg. Se tu sei capace di farne 50 kg, mi danno 50 kg. Ognuno ha, secondo le possibilità di ognuno, ha lo sforzo. Secondo la qualità che c'è dentro la possibilità che c'è dentro l'anima. Noi non siamo coloro che noi non lo definiamo. E come noi nella nostra vita pensiamo che il prossimo ha sempre qualcosa di migliore, invece è tutto misurato, ognuno si trova nello sviluppo esatto. Allora bisogna guardare solamente davanti, cercare l'indole maligna, correggerlo e giungere al bene, al meglio. Va bene? Grazie a te Rav Lightman, grazie a tutti voi che siete stati con noi. Saremo qui anche la prossima settimana. Arrivederci a tutti. Arrivederci.